Andiamo da Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, ci eravamo salutati con tante trattative in essere che poi dopo si sono andati a concludere, però io adesso partirei soprattutto su quello che è successo ieri. Osimhen che va al Galatasaray, che si accolla allo stipendio, un prestito, la clausola nel frattempo chiaramente per procedere al prestito si è andato al rinnovo contrattuale con una clausola che è passata, correggimi se sbaglio, da 130 a 80. Allora, facciamo un po' il punto su questa situazione e poi io ti chiedo per chi è stato l'affare, perché per me è stato più un affare quasi, se vogliamo chiamarlo così, per il Galatasaray, è un danno limitato.
Per il Galatasaray non c'è dubbio. Per il Galatasaray non c'è dubbio, per il resto è tutt'altro che un affare.
Bravo.
Per chiunque, per Osimhen che va a giocare in un campionato dove probabilmente non avrebbe mai preso in considerazione l'idea di neanche di andare, e si è trovato ad accettare una situazione pur di non rimanere fermo. Il Napoli che rimanda l'operazione, ma nel frattempo è vero che non si accolla lo stipendio, ma c'è l'ammortamento del cartellino che chiaramente avrà un costo sicuramente inferiore rispetto ai 20 milioni di euro lordi che costa il giocatore, ma insomma intorno agli 8-9 ci siamo. Quindi c'è una perdita per non far giocare un giocatore importante come Osimhen, che è costretto ad andare a giocare lontano in una situazione in cui probabilmente tutte e due le parti hanno sottovalutato l'andamento del mercato. Se la clausola scende a 80 la prossima estate, tanto valeva venderlo quest'anno, magari cercando di fare una trattativa diversa. Poi io chiaramente non ero lì a fare le trattative, non so quanto sono andati avanti, che tipo di situazione c'era, eccetera eccetera. Sicuramente a questo tipo di soluzione ci si poteva pensare se si fosse stati più lungimiranti. Io non voglio dare la colpa a nessuno, perché obiettivamente qui non c'è da dare responsabilità. Si è presa la consapevolezza che Osimhen e Napoli non potevano stare insieme, e lo hanno deciso loro due, che non ha deciso nessun altro, e si è andata avanti su questa storia senza prendere in considerazione l'ipotesi che se il mercato non avesse funzionato bisognava trovare una soluzione diversa dalla linea durissima. Allora, al Napoli sinceramente in questa situazione bisogna fare i complimenti, ma non per come ha gestito Osimhen, ma per come ha gestito il resto nonostante Osimhen.
Esatto, cioè riuscire a fare il mercato senza farsi bloccare da questa trattativa.
Non è stato, credo, semplice per Conte e per Manna convincere De Laurentiis. È la prima volta che succede una cosa del genere al Napoli. Una spesa così importante non era stata mai fatta. Era stata fatta una spesa così importante nell'anno di Ancelotti, se consideriamo anche gennaio, ma erano arrivate delle cessioni, quindi il disavanzo, no, quello che ha dovuto tirar fuori di tasca propria il Napoli, è stato certamente meno. È il secondo disavanzo d'Europa, quello del Napoli.
Esatto.
130 milioni di euro con il segno meno davanti, su 150 spesi dal Napoli. Quindi il Napoli ha fatto un investimento molto importante, e questo tipo di situazione, ribadisco, non era preventivata, anzi quel meno 130 sono più o meno i soldi della clausola che il Napoli avrebbe voluto incassare dalla cessione di Osimhen.
Quindi morale della favola,
questo mercato il Napoli lo avrebbe dovuto fare uguale per seguire le indicazioni di Conte, cioè a tavolino era stato, come dire, in qualche modo indicata quale poteva essere la strada per andare a fare questa situazione. Io credo che poi le cose a tavolino possano cambiare, perché non sempre quello che uno pensa, che pianifica, nonostante la pianificazione sia il miglior modo per affrontare il mercato, si riesce a trovare, e l'improvvisazione, la capacità di saper reagire agli imprevisti fa la differenza. Il Napoli ha saputo reagire mettendo sul tavolo tanti soldi, e questo gliene va dato atto al Napoli, ha dato a Conte una squadra il più vicina possibile a quella che erano le proprie idee. Magari lo sarebbe stata comunque se fosse stato accontentato il volere del Paris Saint-Germain di prendere Kvara e Osimhen insieme. A questo punto avresti potuto spendere anche di più dei 150, no? Quindi non lo so. Dall'altra, Osimhen, che il mercato che ha avuto non è stato all'altezza delle sue aspettative, e poi dopo si trova a giocare invece un campionato che credo non rientrava proprio nelle sue aspettative, neanche all'altezza delle sue aspettative. Va detto che aveva accettato la rabbia e la rabbia non l'ha accettata il Napoli, perché il costo del cartellino era inferiore. Cioè, secondo me si sono un po' intrecciati, incartati questa situazione. Prima, ripeto, andando per una strada in maniera molto netta, non avendo forse, però questa è la mia opinione, forse una contezza generale del mercato che si stava sviluppando intorno agli attaccanti. Quest'anno trasferimenti a tre cifre non ce ne sono stati. Il trasferimento più caro è stato Julian Alvarez all'Atletico Madrid, da 75 milioni di euro, non troppo lontano da quello che la Lali aveva offerto per Osimhen. Il secondo trasferimento più importante è stato l'attaccante che è arrivato al Tottenham per 65 milioni di euro. Cioè, abbiamo vissuto un mercato molto meno ricco rispetto al passato, almeno come trasferimenti record. L'Inghilterra ha speso 500 milioni di euro in meno rispetto all'estate precedente. In Italia abbiamo visto 300 milioni in meno degli inglesi, 100 milioni in meno degli arabi. Quindi è stato un mercato, e nonostante questo è stato un mercato scoppiettante, no? Immaginati se ci fossero state anche questo tipo di situazioni. Ecco, a Napoli non c'è stato bisogno, il Napoli ha comunque messo i soldi.
No, infatti il discorso è questo.
Questo è strano, no?
Sì, il discorso è che, per esempio, qua poi c'è la situazione delicata di Manna, che secondo me ha ereditato una gestione che è stata impostata male nelle passate stagioni, e lui più di quello che ha fatto, secondo me, oggettivamente
poteva delicata,
fare
dici?
No, nel senso che comunque si è trovato a dover gestire un costo del cartellino, una clausola evidentemente troppo alta, un ingaggio che sarebbe stato spropositato da pagare per un giocatore che ormai aveva rotto con l'ambiente. Quindi lui
ma possiamo sgombrare il campo dagli equivoci di qualsiasi tipo, anche se ci fosse stato giunto lì la cessione di Osimhen sarebbe passata per De Laurentiis.
Sì, no, è chiaro che...
Questo è sempre stato chiaro, i grandi campioni in entrata o in uscita dal Napoli, poi chiaro non è il direttore sportivo, non viene ascoltato, per carità di Dio, però i grandi campioni sono sempre stati venduti, soprattutto, più che comprati, venduti, poi anche quando c'è stato bisogno di tirare fuori i soldi, però insomma il presidente l'ha fatto, ma da De Laurentiis in persona.
Sì, sì, per questo dico, poi quando...
Ti ricorderai, sono io il vostro Cavani, no?
Sì, figurati, lo so, è chiaro, poi soprattutto
o la
lì...
situazione di Lavezzi o il discorso di Higuaín, ha sempre fatto il presidente.
Esatto, e diciamo, l'anno scorso, ce lo siamo raccontato tante volte, Luca ha perso un po' il controllo ulteriormente, quindi poi tutta una serie di situazioni non sono state gestite nel modo migliore. Qui secondo me c'è stata anche un po' una sorta di, come posso dire, sfida... con Calenda, no? Che è l'agente di Osimhen, così come poi c'era stata anche la sfida con Giuffrida che poi è stata risolta a favore del Napoli. In questo caso ballavano tanti soldi, un affare così grande, il rischio c'era, il rischio è rimasto, e per il momento possiamo dire che forse il termine giusto è aver parcheggiato l'idea della cessione di Osimhen. Intanto non ti pago l'ingaggio, ti parcheggio al Galatasaray che ti paga l'ingaggio, magari ti valorizzi e poi rimando tutti i discorsi sulla cessione al prossimo anno. Questo è stato poi il calcio d'angolo rimediato dal Napoli sulla vicenda.
Sì, ecco, però non è detto che da calcio d'angolo poi si riesca a passare
esatto,
il vantaggio.
Esatto, potrebbe anche poi
cioè,
dopo...
Ti sei salvato in una situazione difficile, però allo stesso tempo non è che sei passato in vantaggio,
no,
non hai segnato,
no,
quindi non ha segnato né Osimhen né il Napoli. Ripeto,
un problema rimandato.
Vederlo girare a Castelvolturno sarebbe stato ancora peggio. Però ribadisco, io ho la sensazione, vista da fuori, non conoscendo bene tutte quante le dinamiche, avendo avuto modo comunque di parlarne durante questo periodo, perché insomma ci siamo interessati tutti a questa vicenda, che sia una sconfitta per tutti e due.
E infatti è quello che poi tutto sommato penso anche io. Ho detto che, come hai giustamente rimarcato tu, il Napoli poi il mercato si è accollato il rischio e l'ha fatto lo stesso. Possiamo dire che testa a testa come regine del mercato se la giocano Napoli e Juventus quest'anno, perché poi dall'altra parte anche Giuntoli, noi ci eravamo salutati con tanti affari ancora in ballo, non si sapeva se arrivava alla fine con Mainers, sembrava che fosse lontano con Seisao, con Nico, sembrava che poi dopo non ci fossero i soldi per arrivarci, poi arrivano tutti e tre, arriva anche Kalulu, arrivano anche delle cessioni che permettono a Giuntoli di chiudere più o meno il cerchio, restano in ballo adesso Kostić e Artur su tutti, Jalou è andato in prestito al Porto invece, e quindi possiamo dire che le due regine del mercato in Italia sono state Juventus e Napoli.
Ma non c'è dubbio, sono le squadre che hanno migliorato in maniera più evidente la propria rosa rispetto alla passata stagione, che hanno cercato di provvedere alle lacune che erano state evidenziate durante gli anni passati, e che hanno cercato di farlo nel minor tempo possibile e anche andando appunto ad accollarsi un rischio indifferente, il rischio che sia accollato il Napoli di acquistare lo stesso nonostante Osimhen non fosse stato ceduto, è parificabile al rischio che ha voluto correre la Juventus mettendo fuori progetto una serie di giocatori dagli stipendi importanti o non rinnovando stipendi importanti come quelli di Alexandro e di Rabiot, per cercare di fare uno spazio economico e per permettere poi a Giuntoli di andare a puntellare soprattutto la zona di centrocampo e la zona dei tre quarti. La Juventus ha fatto un grande mercato, ha rivoluzionato completamente la linea mediana, come dicevamo,
sì.
È tutta nuova praticamente.
Che era quella che andava rinnovata totalmente, diciamo, l'obiettivo principale era...
Diciamo che ne parlavamo tanto l'anno scorso, mi pare che quest'anno no, ci siano state le controprove, fermo restando che poi ancora non abbiamo visto praticamente nessuno dei nuovi, perché poi Thiago Motta con le sue scelte ha preferito continuare sulla vecchia guardia, no?
Fagioli,
possiamo considerarlo vecchia guardia, Locatelli, sì, e poi sui giovani, quindi su Savona, su Bangulà, eccetera, eccetera.
Si sta tenendo le armi nascoste per adesso, dice, vabbè, per adesso all'inizio non vi mostro ancora il potenziale, poi in realtà già, per esempio, nella gara contro la Roma, secondo me lì c'è stato un errore, nel senso, mi permetto, e poi l'allenatore Motta, non so io, ci mancherebbe, però magari si alza il livello della rivale, forse devi alzare la qualità dell'11 titolare, e non a caso poi nel secondo tempo sono entrati praticamente tutti i big, questo a prova che probabilmente anche lui si è reso conto che poi serviva la qualità dei big per provare a fare qualcosina in più. Quindi insomma va bene nelle prime due partite, dopodiché con già contro la Roma ha alzato un attimino il tiro, rispolverando un po' quelli che sono i talenti arrivati. Poi è chiaro che adesso non si potrà vedere ancora il miglior Menes, il miglior Conceição, anche se è stato molto bravo secondo me come impatto in gara, il miglior Nico Gonzalez, che a questo punto ti chiedo se possa essere un po' una sorta, l'ha detto anche Motta per la verità, però una sorta di vice Vlahovic in attesa anche del recupero di Milik, Douglas Luiz, perché non si sta vedendo per 90 minuti, forse perché lo si vuole preservare da infortuni che non a caso vi hanno colpito Thuram, che è stato pluriimpiegato all'inizio, insomma è un po' una gestione che tutto sommato rientra nella norma delle cose, secondo te, quella di Motta per adesso?
Sicuramente avrà le sue valutazioni, le sue scelte, mi è sembrato molto deciso, molto presente, non penso che faccia le cose a caso. Allo stesso tempo lasciar fuori Danilo per tre partite consecutive, lasciar fuori dall'11 iniziale lasciar fuori Douglas dall'11 iniziale per tre partite consecutive, sui tre che sono arrivati questa settimana qui, Nico Gonzalez con Miners e Francisco Conceição, forse ce lo potevamo anche aspettare, ma anche perché non è che è a posto di quelli che abbiamo nominato, magari hanno giocato dei giocatori con grande esperienza, cioè Savona ha dimostrato di essere molto bravo, di saper reggere l'impatto con la Juventus e ugualmente Mangulà, però visti da un osservatore esterno dico, vabbè, è possibile che Danilo sta così male che deve giocare un ragazzo come terzino destro? È possibile che gli esterni che si sono presentati alla Juventus non sono in forma così tanto da far giocare Cambiaso alto e dall'altra parte un ragazzo che viene dall'Under 23? E noi queste risposte non le possiamo che queste domande non le possiamo che fare a Thiago Motta, che ci risponde giustamente dicendo che le valutazioni vengono fatte grazie a quello che viene fatto durante la settimana in allenamento. Però a noi ci rimane, no, il punto interrogativo. Sempre rispettando il lavoro dell'allenatore, come dicevi te, l'allenatore è lui, non è che possiamo metterci noi a discutere se poi dopo alla fine è il risultato che conta.
Certo.
Come sempre poi si ragiona in base al risultato, no? Però oggi Thiago Motta giustamente gode di un beneficio della novità, peraltro ha iniziato anche molto bene, con grande entusiasmo, con due vittorie rotonde senza mai prendere gol in questo avvio di campionato, il che non sarà mica un caso se per tre partite non prendi neanche un gol. Quindi il credito che viene dato a Thiago Motta, io già ho letto le polemiche, se ci fosse stato Allegri avesse fatto una formazione del genere, avesse fatto un tiro in porta, chissà che cosa gli avremmo detto, eccetera, cioè, questo probabilmente è tutto vero, c'è anche uno storico per cui magari ci sono state delle situazioni che hanno portato a una critica preventiva, secondo me sbagliata, ma comunque ad Allegri, e che adesso chiaramente lasciano a Thiago Motta un margine di manovra più ampio. Arriverà anche il tempo in cui alcune situazioni di Thiago Motta verranno criticate magari in maniera eccessiva rispetto a quello che dovrebbe essere, no?
Sì,
però
sì.
La Juventus oggi, al di là delle dichiarazioni ufficiali che farà Giuntoli nei prossimi mesi, o Thiago Motta nelle prossime settimane, con questo tipo di spese che ha sostenuto, con questo tipo di squadra che ha costruito, ha accelerato i tempi nella riduzione del gap verso l'Inter e non può non pensare a un posto di prestigio in questo campionato.
Assolutamente d'accordo.
Non può non pensarci, come secondo me, al di là del ritardo con cui sono arrivati i giocatori del Napoli, non può non pensarci il Napoli. Questo non significa che lo vinceranno.
No, no, certo, però devono concorrere
Mi aspetto, per gli elementi in campo e per la stima dei professionisti che hanno contribuito a rendere grandi queste due squadre e a lavorare durante la settimana, che recitino un ruolo da protagonisti. Se non lo facessero, io credo che ci interrogheremmo, no?
Sì, direi di sì, perché poi alla fine, come dici tu, a vincere vince una, però poi devi concorrere per, nel momento in cui hai fatto delle spese importanti, compresa la scelta dell'allenatore.
Ma come succede oggi al Milan, no? Il Milan secondo me rimane una buona squadra, è migliorata rispetto allo scorso anno, ha fatto un mercato chirurgico per andare a intervenire nelle parti in cui aveva più bisogno, questi primi balbettii vengono amplificati da una situazione tecnica, tattica, che non è mai stata digerita fino in fondo dalla piazza rossonera, perciò i mugugni vengono amplificati, perché ben sai che Fonseca non è che è stato accolto con fanfare e striscioni di benvenuto, e quindi, siccome si viene da alcune stagioni, anzi da alcuni mesi, non stagioni, un po' di incertezza, è questa incertezza che permane dà ancora più fastidio. Ma anche il Milan, infatti ci interroghiamo oggi sul Milan, perché il Milan rimane comunque una squadra, secondo me, competitiva,
che però deve risolvere una serie di problemini in questo momento, soprattutto comportamentali, no? Direi, come se ne esce da qui con l'intervento di Ibra, che magari dovrebbe interrompere le ferie e cercare di affrontare un po' il problema spogliatoio, perché quando arrivi alla terza giornata e già vedi scene del genere, chiaramente ti fa capire che forse nello spogliatoio quantomeno non c'è un'unità di intenti, no? E questo poi è alla base di ogni vittoria, al di là della qualità dei giocatori.
Allora, intanto bisognerebbe capire, con tutto il rispetto, il ruolo di Ibrahimovic.
Sì.
Consulente o è un dirigente? Perché se è consulente fa bene andare in vacanza.
Certamente, tu dici ho fatto il mio, adesso mi godo le vacanze.
Se è dirigente, no. Primo. È comunque una figura dirigenziale di quel livello lì, se Ibra non lo è, perché questa è una cosa che va chiarita, manca. Perché il direttore sportivo non è soltanto quello che fa la squadra, il direttore sportivo è anche quello che supporta l'allenatore nelle scelte, aiuta l'allenatore nella gestione del gruppo, pungola l'allenatore quando pensa che sta prendendo una direzione sbagliata. Il direttore sportivo è il dirigente che sovraintende l'area sportiva, se no si chiamava direttore del mercato. Per quello c'è lo scouting, poi c'è qualcuno che fa le trattative, alle volte le fa l'amministratore delegato, alle volte le fa la proprietà, alle volte le fa la dirigenza, perché si deve trovare la squadra giusta, la strada giusta per arrivare a prendere un giocatore. E il Milan in questo è stato molto bravo, perché alla fine Pavlovic è arrivato, Fofana è arrivato, l'attaccante, all'inizio si parlava di Zirze, ma c'era il discorso delle commissioni, e Morata è arrivato, me ne perdo uno perché è arrivato un altro giocatore, Emerson Royal,
esatto.
È arrivato. E questi sono stati quattro ruoli in cui il Milan aveva bisogno. Tutti e quattro ci piacciono? No, tutti e tre ce ne piacciono tre su quattro, ce ne piacciono due su quattro, ma il Milan questi obiettivi aveva in testa. E il Milan questi obiettivi è andato a prendere. Quindi dal punto di vista del lavoro sul mercato, stricto senso, il Milan ha sicuramente fatto un mercato funzionalissimo. Dopodiché, ribadisco, la società deve supportare nel miglior modo possibile il lavoro dell'allenatore, che è stato scelto proprio perché era un allenatore che non sarebbe mai andato in contrasto con la società, soprattutto nelle scelte di costruzione della squadra. Perché poi, se oggi il Napoli spende 150 milioni sul mercato, è perché Conte
ha dettato la linea.
È stato, sì, chiaramente in condivisione con,
certo,
con il presidente, cioè non è che è andato lì, ha battuto i pugni sul tavolo e se n'è andato.
No, però magari ha accettato di andare lì a patto
che... È un allenatore molto convincente, no? È un allenatore che sa il fatto suo, sa quello che serve, l'ha detto chiaramente prima e ha continuato a dirlo anche dopo, in maniera molto trasparente, senza nascondersi, o altri tipi di allenatori, no, che possono avere questo tipo di capacità. Perché poi ci vuole anche questo. Alcune società questa cosa la apprezzano, altre magari la apprezzano meno, però oggi al Milan manca non manca l'unità di intenti all'interno dello spogliatoio, che è evidente quella, ma una soluzione per trovarla l'allenatore da solo magari fa più fatica, ci vuole più tempo, magari ha bisogno dei risultati. Se io sono convinto che in altre situazioni, in altre circostanze, con altre dinamiche, queste cose non sarebbero successe o sarebbero successe in maniera meno evidente. Perché alle volte la personalità dell'allenatore, ognuno ha la sua, che magari interpreta le situazioni in maniera diversa, alle volte c'è l'intervento della società, alle volte c'è l'intervento della proprietà, alle volte ci sono le multe. E io non so adesso come evolverà la situazione in casa Milan, ma di sicuro tutta questa situazione non giova ai rossoneri.
Però possiamo dire forse la posa per la nazionale arriva nel momento migliore e peggiore allo stesso tempo, peggiore dal punto di vista dei risultati, migliore per sistemare un po' di vicende che evidentemente possono minare la serenità di un gruppo che deve tornare a lavorare, serenità di un gruppo che si è ritrovata in campo, e parlo di Roma a questo punto, no? Perché si era parlato di una settimana turbolenta, poi smentita dalle parole di De Rossi e Cristante, che però non hanno negato che comunque magari ci possa essere stato un sano diverbio, che poi ha portato Cristante, guarda caso, a essere uno dei migliori della Roma, che ha fatto un lavoro di schermatura molto importante. La Roma ha ritrovato la sua solidità, è uscito dall'Allianz con un punto che comunque fa invertire forse un inizio non proprio al 100%, e nel frattempo si rinforza sul mercato perché arriva Hummels, ma su il secondo difensore... Hermoso, mentre su Hummels c'è un po' il dubbio, anzi addirittura pare che ci possa essere, non dovesse arrivare Hummels, la possibilità di un clamoroso ritorno che è quello di Manolas, e quindi possiamo dire che poi si chiuderebbe così il mercato della Roma con due difensori da acquistare e un gruppo che in mano a De Rossi può tornare a essere magari una squadra sorpresa della stagione.
Il mercato della Roma potrebbe già essere finito con Hermoso.
Non è detto perché... che venga un altro difensore, dici tu.
No, lo stanno valutando, non è detto che sia Hummels, come abbiamo detto, vedremo insomma se ci sono altre idee. Tanto il mercato degli svincolati è un mercato abbastanza lungo ancora, no?
Sì.
E quindi si cercherà anche di capire le soluzioni che può offrire questa rosa a De Rossi per un cambio magari anche di sistema di gioco, se sarà necessario, con una costruzione diversa da dietro, con delle soprattutto attitudini tecnico-tattiche che possono essere chieste ai giocatori per cercare di ovviare, ecco, alla mancanza. Certo, io ti dico una cosa, tre difensori centrali soltanto sono pochi in una stagione molto lunga, quindi secondo me se dipendesse da me la Roma un altro difensore lo farebbe.
Sì.
Poi però io non so e non conosco le capacità di adattamento di Angelini e di Celik come difensori centrali, e quindi non sono certo io il più adatto a poter dare un giudizio del genere. Però visto da fuori ti dico che secondo me la Roma un altro difensore centrale lo dovrebbe prendere, e lo avrebbe dovuto prendere se non si voleva andare sul mercato degli svincolati. Chiaramente lo deve prendere rispetto a quelle che sono le esigenze di De Rossi, no? Quindi non è che vanno bene tutti quanti, perché ci deve essere sempre un lavoro di sintesi. La Roma ha una squadra sicuramente competitiva, secondo me negli ultimi giorni di mercato, quando è arrivato Manu Koné e Saelemaekers, l'ha anche riequilibrata, offre delle soluzioni in più. Adesso ci vuole la possibilità di lavorare insieme e di fare in modo che questo insieme di giocatori riesca a diventare veramente una squadra, con la grande croce e delizia che è Dybala, perché oggi Dybala in questa squadra qua, siccome è un trequartista, un sottopunta, una seconda punta con caratteristiche particolari, ci devi costruire intorno alla squadra se vuoi renderlo, no, protagonista assoluto, altrimenti rischi di fare come la partita contro la Juventus, che parte dalla panchina.
Esatto, e anche qui la gestione di Dybala secondo me alla lunga, ecco, la vedo un po' come il Del Piero ai tempi di Capello, non so se ricordi bene, che magari può essere impiegato part time, però deve cercare di incidere poi quando entra in campo. Io non ho capito molto per esempio la scelta di Solé, avendo già Dybala e Baldanzi come mercato, e avendo anche Sharawi.
Secondo me l'idea poteva essere quella di sacrificare Dybala se fossero arrivate delle offerte. Ecco. Si pensava che potessero arrivare, visto che comunque ha fatto un buon campionato, sì, che la clausola non era alta, perché la clausola ti ricorderai che era da 12 milioni di euro. Poi è arrivata la questione araba, non ha soddisfatto Dybala, non ha soddisfatto la Roma, Dybala rimane. Però a questo punto credo che uno dei compiti di De Rossi sia quello, ma io credo che lui lo sappia molto meglio di noi, mettere nelle migliori condizioni il talento di Dybala nella Roma, con la consapevolezza che se non ce la dovesse fare la Roma è attrezzata lo stesso,
sì,
perché sì, sulle Dybala e Baldanzi sono lì apposta.
Sì, e comunque la qualità la portano sicuramente. C'è una nota audio per te, poi c'è anche un messaggio, poi ti saluto e ti ringrazio come sempre. Vai Giorgio.
Ragazzi, buongiorno. Ho appena visto che si è svincolato Alex Tejes dal Al Nassr, ma per la Juventus non sarebbe un ottimo ripiego? 31 anni, 32 ancora da compiere. Un buon giocatore, un'ottima riserva secondo me, perché a destra siamo un po' pochi. Danilo e l'ha adattato Kalulu.
Che ne pensi? Io penso che insomma, poi a destra oramai stiamo vedendo anche Savona che va bene, Danilo che deve ancora subentrare, poi da capire quale sarà il futuro di Danilo sicuramente. Sì, De Sciglio è andato via, però credo che a un certo punto, correggimi se sbaglio, soprattutto quando si stava andando su Sancho, Elkan ha chiamato Giunta e ha detto: bene Cristiano, ci possiamo anche fermare qui per il momento, la rivoluzione è stata quasi veramente completata, poi ci sarà tempo per tornare sul mercato, magari a gennaio, magari quando, e qui possiamo aggiungere un'altra postilla, verranno trovate le soluzioni migliori per Arthur e Kostic, no? Che sono ancora un po' i due casi da risolvere.
Infatti dico, se la Juventus dovesse trovare la coda del mercato, la trova per le uscite, non per le entrate.
Sono d'accordo.
Sancho poteva essere un'opportunità a determinate condizioni che non si sono verificate, quindi magari arriverà in un'altra finestra di mercato se ce ne sarà la necessità, ma era diciamo la classica ciliegina sulla torta.
Esatto.
Non credo peraltro che la Juventus abbia bisogno di un terzino destro, con tutto il rispetto per gli svincolati. C'è Savona che sta facendo bene, c'è Danilo ragazzi che non ha giocato neanche un minuto contro la Roma, c'è Cambiasso che può giocare lì e c'è anche Guea che potrebbe giocare
lì. Esatto, quindi direi che è abbastanza saturo. Invece ti chiede sul Falfoto Finish Marco Moretta, dei due giovani poi ceduti nell'affare Douglas Luiz e Barnechea Edling, cosa ne pensi di questa cessione poi da parte dell'Aston Villa, se è una valutazione affrettata del club inglese che era stata fatta oppure se vogliono subito tentare una rivendita?
No, questo non lo so. Ti dico che alle volte le operazioni di mercato vengono fatte anche sfruttando le necessità economiche. L'Aston Villa aveva bisogno di vendere per rientrare in alcuni parametri del fair play finanziario, di farlo prima del 30 giugno fondamentalmente. Ha trovato l'accordo con la Juventus e ha trovato due ragazzi molto bravi che hanno fatto parte in qualche modo della trattativa, seppur in maniera svincolata all'atere, ma comunque hanno contribuito a rendere possibile l'operazione, perché ti ricorderai che all'inizio si era addirittura parlato di McKennie, no? Che poi invece non aveva trovato l'accordo con l'Aston Villa e quindi non si è chiusa. Sono dei giocatori che evidentemente dopo un periodo di valutazione, peraltro neanche troppo breve, perché all'inizio del mercato si è fatta questa operazione, negli ultimi due giorni sono andati via in prestito, però si pensa secondo me anche alla crescita del ragazzo. Se Barrenechea e Eiling fossero rimasti all'Aston Villa magari avrebbero giocato 10 partite, che per carità va benissimo, magari al Bologna e non mi ricordo dove è andato Barrenechea, in Spagna ne giocano di più.
Perché è andato al Valencia se non ricordo male, pure a me sfugge. Sì, è chiaro che quindi poi dopo gli intrecci di mercato raccontano tante storie sotto poi. Tanto ancora può succedere, vediamo nel mercato degli svincolati se succede qualcosa e nelle cessioni se qualcuno partirà. Intanto ringrazio e saluto Luca Marchetti come sempre, ciao Luca, buon lavoro.
Sì, ciao.